Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo un video di 13 minuti di Giorgia Meloni si riaccende la campagna per il referendum sulla giustizia. Il governo cerca di portare alle urne più elettori ed elettrici possibili, mentre in serata hanno fatto discutere le parole della capa di gabinetto del Ministero della Giustizia, Bartolozzi, che ha definito la magistratura plotoni di esecuzione. Intanto Donald Trump sta per iniziare la sua prima conferenza stampa dall'inizio degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il prezzo di gas e petrolio continua a salire e i paesi del G7 cercano una soluzione. Nei prossimi giorni potrebbero decidere di rilasciare parte delle riserve per aumentare l'offerta e far calare le quotazioni del greggio. E poi lo sciopero transfemminista nelle piazze italiane e argentine. Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade di Buenos Aires. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Prima di iniziare il GR questa sera iniziamo con un comunicato.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere non ci dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno, come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro ad un'associazione che si occupa di contrasto della violenza di genere.
E ora il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. In serata la capa di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, ha risposto alle polemiche sollevate da un suo intervento di sabato scorso, in cui invitava a votare sì per toglierci di mezzo la magistratura. Sono plotoni di esecuzione, ha detto Bartolozzi. In serata, e ora spiega che la riforma è fatta in favore della magistratura per recuperare la credibilità che, secondo la capa di gabinetto, ormai è persa. Così ha spiegato in serata. Poco fa è arrivata anche la difesa del ministro della giustizia Nordio, che ha detto di essere certo che si scuserà. Le reazioni sono arrivate da diversi esponenti dell'opposizione. Ascoltiamo il commento di Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.
È davvero deprimente, oltre che molto preoccupante, che chi svolge un ruolo come questo in un ministero così delicato come quello della giustizia possa anche solo pensare che la magistratura sia un plotone di esecuzione di cui bisogna liberarci. È qualcosa che è totalmente incompatibile con quel ruolo, con quel ministero, direi con un paese normale. Continua a confermare ogni giorno di più quale sia l'obiettivo reale di questa controriforma. Giusy Bartolozzi si incarica ancora una volta, come hanno fatto i Nordio, ma come fa la stessa Giorgia Meloni ogni volta che si distrae, di dire qual è la verità. Vogliono colpire la magistratura, non sopportano il controllo, sono allergici ad ogni forma di controllo e la rimonta poderosa del Nord li sta spaventando, a tal punto direi terrorizzando da perdere appunto ogni freno inibitorio e dire tutto quello che gli passa per la testa, no? Quando si è nervosi talvolta ci si lascia scappare quello che in un'altra condizione sarebbe stato tenuto un poco più nascosto o più protetto, e quando accade questo però di solito emerge la verità.
In giornata Giorgia Meloni aveva pubblicato un video di 13 minuti sul referendum e sui motivi del sì, molto più lungo di quello dedicato alla guerra in Medio Oriente di pochi giorni fa. Anche se vince il no, non mi dimetto, ha detto Meloni. Ma la paura per il governo è di non raggiungere il proprio elettorato, molto compatto, ma poco incline ad andare alle urne. mentre gli elettori di opposizione sarebbero più frammentati, spiega Paolo Natale, professore e politologo della Statale di Milano.
Il problema vero era che l'elettorato di centrodestra era abbastanza restio a recarsi alle urne rispetto a quello di opposizione, insomma centrosinistra, Movimento 5 Stelle, eccetera. E quindi fa gioco forza per il governo, in particolare per Giorgia Meloni, il fatto di comunque dare l'abbrivio a un livello di partecipazione un pochino più elevato da parte dell'elettorato di centrodestra. Attualmente i due elettorati in termini numerici in Italia sono abbastanza simili, cioè tra governo e opposizione. Quindi è ovvio che se va più a votare l'elettorato di centrosinistra, in qualche modo la sconfitta del referendum è abbastanza logica. Cercando invece di mobilitare maggiormente il proprio elettorato, Giorgia Meloni cerca di ripristinare questa parità, quantomeno numerica, perché in questo caso è più facile che il sì passi proprio per questo motivo. A livello di ipotesi di voto, l'elettorato di centrodestra è più massicciamente vicino al voto per il sì, mentre invece l'elettorato di opposizione, in particolare quello del PD e del Movimento 5 Stelle, c'è un pochino una presenza di una fascia che appoggia invece il sì. Quindi in questo caso, anche andando a votare esattamente la stessa percentuale di elettori di destra e di sinistra o di governo e opposizione, dato che nell'opposizione c'è una maggiore ipotesi di appoggio al sì, di fatto alla fine il risultato che veniva ipotizzato nelle settimane precedenti potrebbe invece virare più in favore del sì rispetto al no.
Donald Trump inizierà a breve la sua prima conferenza stampa dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Oggi ha detto che ha in mente qualcuno per sostituire Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema iraniana nominata ieri sera, figlio di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi al paese. Intanto il prezzo del petrolio oggi ha superato i $100 al barile. I ministri di finanze ed energia del G7 si sono riuniti a Parigi per provare a mettere in campo delle contromisure. Potrebbero nei prossimi giorni decidere di rilasciare parte delle riserve per aumentare l'offerta e far calare le quotazioni del greggio. Una mossa che venne attuata ad esempio dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. A difesa dello stretto di Hormuz e della sua operatività ha parlato il presidente francese Macron. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
Il prezzo degli idrocarburi, è il caso di dire, si infiamma ed è l'economia mondiale a rischio di crisi. Costo dell'energia, commercio internazionale, materie prime, approvvigionamento, spirale inflazionista sui beni di prima necessità. L'effetto domino è noto e le sue conseguenze potenzialmente devastanti. I ministri delle finanze riuniti d'urgenza dalla Francia, presidente di turno del G7, e il ministro francese dell'economia e delle finanze Lescure, che rassicura: non ci sono problemi immediati di approvvigionamento, senza dissipare le inquietudini, quando ammette che si ragiona sul possibile ricorso alle riserve strategiche se la crisi e l'impennata dei prezzi dell'energia dovesse continuare. Ma al di là delle soluzioni tecnico-finanziarie, è sul terreno che si decidono gli equilibri e la Francia dispiega il meglio della propria marina militare per prendere la testa di una coalizione internazionale, in primo luogo europea, per intervenire nella regione. La porta aerea francese Charles de Gaulle è già a Creta e nelle prossime ore sarà a Cipro con la sua scorta di fregate, così come il presidente Macron, che dal ponte della ammiraglia della flotta francese ha spiegato: non siamo parte in causa nella guerra, ma partecipiamo e siamo pronti ad azioni difensive, che sia difesa di Cipro, membro dell'Unione, poi dei nostri alleati nella regione, e nella difesa della libertà di navigazione e di commercio, prima nel Mediterraneo orientale, poi nel Mar Rosso, e infine, spiega ancora Macron, possibilmente in una non meglio precisata fase ulteriore per la riapertura del distretto di Hormuz nel quadro appunto di una missione internazionale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
E intanto oggi sono continuati i raid israeliani e statunitensi su Iran e Libano e le risposte iraniane sui paesi del Golfo Persico. Le forze NATO hanno intercettato in giornata un missile balistico nello spazio aereo turco, come già successo la settimana scorsa. Anthropic va allo scontro con il Pentagono e decide di fare causa al dipartimento guidato da Pete Hegseth. La questione si è aperta quando l'azienda californiana si è rifiutata di fornire sistemi di intelligenza artificiale per scopi militari e, in particolare, per l'uso nella guerra all'Iran. Una vicenda che parla soprattutto del rapporto tra la Casa Bianca di Trump e le grandi aziende tecnologiche. Ascoltiamo il servizio da New York di Roberto Festa.
Un atto illegale e senza precedenti, inteso a punire un'azienda che difende la sua libertà di opinione. È quanto si legge nella denuncia che Anthropic ha presentato contro il Dipartimento della Difesa. L'accusa è che l'amministrazione stia tentando di nuocere agli affari dell'azienda, come rappresaglia al rifiuto di Anthropic di consentire l'uso dei suoi sistemi per guerre e sorveglianza di massa. In particolare, il Pentagono ha emesso per Anthropic la definizione di supply chain risk, fornitore che costituisce un rischio, ciò che quindi escluderebbe l'azienda da contratti e programmi legati alla sicurezza nazionale. Anthropic non è l'unica azienda che collabora col Pentagono. Lo fanno anche Google, OpenAI e xAI, la società di Elon Musk. Anthropic però è quella più coinvolta. Claude, il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, è stato potentemente integrato nei sistemi del Pentagono. Il conflitto è esploso dopo l'uso dei programmi di Anthropic nell'operazione di arresto di Nicolas Maduro. L'azienda voleva garanzie di non essere in futuro coinvolta in guerre e operazioni di sorveglianza di massa degli americani. Garanzie che il governo americano non solo non ha dato, ma che ha portato all'esclusione di Anthropic dai contratti e la sua sostituzione con OpenAI. Ora appunto l'azione legale, che deve essere collocata nel più largo contesto della concorrenza tra aziende di intelligenza artificiale per ottenere i lucrosi contratti del governo. Si tratta anche, forse, del primo segno di rivolta da parte di un'azienda del Big Tech, settore sin ad ora tra i più piegati alle politiche dell'amministrazione Trump. Da New York, Lina Lo Studio.
Oggi è stata la giornata dello sciopero transfemminista lanciato da Non Una di Meno. A Milano questa mattina c'è stato il corteo di studentesse e studenti. Circa 2000 persone hanno sfilato per le vie della città dietro lo slogan «Disarmiamo guerre e patriarcato». «I nostri corpi valgono, noi scioperiamo». Queste alcune delle voci raccolte stamattina in corteo da Alessandro Braga.
Continuano ad ucciderci, continuano a stuprarci, continuano a sottopagarci, continuano a invisibilizzarci. Allora per una giornata intera noi incrociamo le braccia, smettiamo di mettere a valore le nostre vite e produrre in un qualche modo valore per dimostrare che le nostre vite valgono e non ce la facciamo più a venire ammazzate una volta ogni due giorni.
In Italia c'è tutta la cultura del tabù su certi temi, soprattutto sull'educazione sessuale, che ci porta ad avere una chiusura mentale rispetto a queste cose da anni.
Tutte le guerre territoriali si tramutano in guerre sui corpi, ci sono dei corpi che in guerra vengono attaccati più direttamente.
È giusto lottare per la parità dei diritti e non penso che ad oggi siamo ad un punto in cui si può essere felici e festeggiare questo giorno, ma si deve ancora lottare per l'8 marzo, beh anche il 9 marzo. E anche e soprattutto per il DDL Buongiorno.
Chiediamo educazione sesso-affettiva volta al consenso e al piacere in tutte le scuole, dalla scuola primaria fino alle scuole superiori, fino all'università e anche nei posti di lavoro.
Andiamo ora in chiusura in Argentina, dove oggi la mobilitazione per i diritti delle donne, con decine di migliaia di persone scese in piazza, si è allargata a molte battaglie politiche contro la destra di Milei. A Buenos Aires abbiamo raggiunto la giornalista Alberta Bottini.
9 di marzo, sciopero transfemminista, grande denominatore comune di questa manifestazione è il no a Milei, alle sue politiche di austerità nei confronti soprattutto delle politiche di genere. Nella città di Buenos Aires e in tutte le città dell'Argentina, ovviamente la manifestazione più aspettata è nella capitale, Buenos Aires, ma ieri già ci sono state varie attività di sensibilizzazione del collettivo Ni Una Menos e dei vari collettivi femministi della città, e oggi sciopero e grande manifestazione per il centro della città di Buenos Aires, sindacati, università, centri studenteschi e la popolazione in generale. La manifestazione sembra molto nutrita solo a Buenos Aires, tra gli 80 e i 100.000 persone dovrebbero essere. Sembra che la strada principale del centro di Buenos Aires, dove si fanno sempre le manifestazioni, sia veramente piena di donne, di ragazze, dei collettivi femministi, quindi insomma speriamo che sia un grande successo di questa grande manifestazione del femminismo argentino.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.